Flavia Gasperetti è nostra ospite. Buongiorno e benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei, Flavia, per aver accolto il nostro invito. Non l'ho detto, ma lo dico adesso, questo romanzo, La verità quando arriva una tempesta, ci porta appunto all'interno di un nucleo familiare. Viola Di Grado ci ha già raccontato, diciamo, la struttura. Abbiamo Learco, poi c'è Cora, Renata, Gabriella, un padre, appunto Learco, vecchio leone che ha dato vita ad un impero creativo industriale, un grande architetto, e tre figure femminili, due sorelle, Renata e Gabriella, e poi c'è Cora, giovanissima seconda moglie, figura enigmatica, che scompare nel nulla proprio all'inizio del romanzo. Insomma, queste pagine, Flavia, scandagliano la famiglia ed è una storia che inquieta il lettore, perché della famiglia queste pagine rivelano gli inganni, le ipocrisie, le cattiverie, la meschinità che legano le generazioni. Non c'è nessuna pietà nei confronti del patriarca, viene descritto subito nel suo essere uomo autocentrato, vanaglorioso, anziano, e questo aspetto orrorifico dell'essere vecchio riempie le prime pagine e sciocca subito il lettore. Abbiamo detto che il padre si chiama Learco, c'è una moglie che si chiama Cora, ma è un diminutivo di Cordelia, le figlie sono due. Insomma, Shakespeare traluce sin da subito da queste pagine. Allora subito vorrei sapere da lei, Flavia, perché la tragedia shakespeariana è ancora un punto fondamentale per indagare i rapporti di potere.
Shakespeare è stata probabilmente l'ultima grande fucina di archetipi per noi. Ovviamente penso anche ai precedenti, penso al mito greco. E devo dire, mi è tornato prepotentemente in testa in un momento particolare, era diversi anni fa, in cui appunto in famiglia eravamo molto alle prese con la vecchiaia e il lutto, e quindi in qualche maniera quando avviene il tempo della malattia in una famiglia un po' ci si chiude e tutto diventa appunto un po' teatrale. E questo poi mi ha portato appunto a leggerlo, a rileggerlo, a cercare, ricercare tutti gli allestimenti, andarli a rivedere, e da quel momento è partita un po' una mia piccola ossessione, che però con molta naturalezza, molta spontaneità mi ha suggerito questa famiglia dell'oggi, che appunto è un po' un reame in miniatura e anche, come tutte le famiglie, un palcoscenico dove tutti i componenti collaborano molto attivamente alla manutenzione di tutta una serie di non detti e di bugie.
E tutti i componenti interpretano anche un ruolo, dunque.
Certo, e questo da osservatrice compulsiva della famiglia, la mia, quella degli altri, quella di tutti, devo dire, mi è sempre sembrata una cosa che assolutamente succede. La famiglia è veramente un po' il luogo dove impariamo da subito un ruolo e con molta fatica ne emergiamo, se ne emergiamo.
Senta, Flavia, lei, ho letto nella quarta di copertina, ho preso qualche informazione, lei è dottore di ricerca in storia contemporanea, corretto?
Sì, sì, sì.
E appunto collabora con giornali, riviste, traduce narrativa. Ecco, in parte ci ha già risposto, ma perché il bisogno di scrivere un romanzo?
Allora, in realtà è sempre stata nelle cose e spero anche di scriverne altri. Detto questo, io ho la pessima abitudine di curare più progetti in parallelo. L'idea per questo romanzo c'era già più di 5 anni fa, quando poi pubblicai un saggio per Marsilio invece, e semplicemente in quel momento a un certo punto il saggio mi sembrava più urgente e mi sono concentrata di più su quello. Purtroppo laddove riesco a essere abbastanza efficiente in tanti campi, anche la traduzione per esempio, purtroppo nel romanzo mi scopro lentissima.
Senta, il saggio per Marsilio aveva quel titolo Madri e no, ragioni e percorsi di non maternità, corretto?
Sì, 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 dunque, era proprio lui.
La famiglia c'è sempre comunque nelle corde di Flavia Gasperetti.
Sì, forse è una mia ossessione, a questo punto lo possiamo certificare. Dico la verità, mi sembra oltretutto, e stavo riflettendo anche in un'altra intervista qualche settimana fa, mi è stato chiesto: ma come mai ultimamente si parla così tanto di famiglie? E a me viene un po' da dire che forse sì, c'è una componente molto dell'oggi in questo, forse le nostre vite si sono fatte tutte un po' più piccole e quindi la famiglia diventa, diciamo, l'orizzonte più visibile per noi. Però penso anche che tanta della nostra letteratura parla di famiglia anche quando fa finta di non parlare di famiglia, anche quando si inventa un contesto altro, però il rapporto familiare è archetipo, è fondativo e quindi parliamo di famiglia anche quando facciamo finta di no.
Torniamo a Shakespeare e i suoi archetipi che ci hanno in buona parte forgiati e continuano a nutrire il nostro essere e anche il nostro immaginario. E proprio la famiglia, a volte sacralizzata, a volte smitizzata dai tanti libri che troviamo nelle librerie, sempre ricca di spunti, no? E qui al centro della famiglia c'è soprattutto, non solo, il rapporto di due sorelle, Renata e Gabriella, diversissime tra loro, perché tanto Gabriella è introspettiva, fragile, delicata, quanto Renata è pragmatica, donna d'azione, ha preso in mano le redini dell'impero architettonico costruito dal padre. Però io mi sono chiesta, soprattutto andando avanti nelle pagine di La verità quando arriva è una tempesta, mi sono chiesta se in questo legame tra sorelle così diverse, che è un legame drammatico, in questo andamento tragico non si è racchiuso un grande potenziale di incontro, perché di fatto poi queste due sorelle, anche grazie, diciamo, a tutto quello che vivono e vivranno, scoprono di essere sì molto diverse, ma in fondo complementari.
Credo di sì, penso tu abbia ragione. Torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto precedentemente con i ruoli. E nelle famiglie avviene spesso un'esasperazione dei ruoli, per cui quanto più io sono appunto d'azione, di polso, e tanto l'altro cede, molla, si rassegna anche un po' a essere tiranneggiato, e sono cose che sento molto convincenti, molto vere. E mi interessava esplorare un pochino il tema della competizione, e questo anche qui è un input assolutamente shakespeariano. E il Re Lear si apre con una richiesta, con una messa in competizione, questa famosa gara di Re Lear per l'amore delle figlie: darò la parte più opulenta del mio regno a chi mi dimostra di amarmi di più. E quindi mi interessava in particolare dare molto più spazio alle figlie di Lear, che parlano pochissimo durante la tragedia originale, e qualcuno ha anche contato le parole che pronunciano le tre protagoniste femminili, arriviamo tipo al 23% dell'intera opera. E ovviamente Cordelia scompare di scena quasi subito, viene bandita e la vediamo tornare solo nel finale per morire di lì a poco. Quindi mi interessava moltissimo, e ho proprio sentito che il centro del romanzo erano le due sorelle, mi interessava il rapporto tra loro. E per quanto riguarda il modo in cui è emersa dentro di me, diciamo, le loro rispettive personalità si sono andate precisando, ma con molta facilità e quasi da subito. E tu prima hai detto che non faccio sconti, e mi fa sorridere, perché io in realtà scrivendo mi sono sentita, sono arrivata a, come dire, a provare una profonda vicinanza per tutti i protagonisti, pure nel loro essere spesso anche orrendi. E mi rendo conto di quanto facilmente a me succeda questo, nel senso di partire da un luogo di profonda antipatia, perché l'antipatia per certe qualità umane, per certi comportamenti, per me è un grandissimo stimolo creativo, è un enigma da risolvere per me l'antipatia, e poi ci rimango a lungo con questi personaggi e arrivo a qualcos'altro, che non arriverei a dire che è amore o simpatia, ma non lo so. È capire, è comprensione, è conoscenza.
Flavia, che l'antipatia che si prova in maniera così viscerale nei confronti di certi esseri umani sia un grande enigma, mi sento di sottoscrivere, e mi vede coinvolta ogni giorno con questa domanda. Lei l'ha risolta appunto creativamente. Quando dicevo che non fa sconti, non li fanno i lettori. Adesso vi leggo giusto un passaggio, no? Perché assaggiate questo non fare sconti. A un certo punto è Gabriella che parla e si chiede: a cosa serve il matrimonio, il lavoro quotidiano del matrimonio, tutte le ore e i giorni dati in pasto alla fucina del matrimonio, al tornio, alla pressa del matrimonio, sollevando carichi, scalando ponteggi nel cantiere del matrimonio, timbrando e ritimbrando ogni mattina il cartellino del matrimonio, per poi tornare a casa e cominciare da capo il turno di notte del matrimonio, come un sorvegliante, come un metronotte, a pattugliare i vicoli bui, i parcheggi deserti del matrimonio. A cos'è servito se dopo 20 anni puoi sbalordirti scoprendo che non sai niente, non sai nemmeno tuo marito cosa vuole, non sai chi gli piace, non sai niente di lui? C'è un punto di domanda. Comunque è questo il non fare sconti di Flavia Gasperetti. Insomma, le domande che emergono da questo romanzo sono tante, investono la famiglia, il rapporto tra genitori e figli, il rapporto tra le sorelle e poi il rapporto anche con delle figure esterne ma fondamentali. Non vogliamo svelare troppo della figura di Cora, diminutivo di Cordelia, ma qualcosa dobbiamo dire, soprattutto il suo occhio. Lei è un'osservatrice, scopriremo poi che è fotografa, fotografa molto bene. Proprio questo suo occhio esterno, che è un occhio distante, sembrerebbe, ma forse molto più vicino nei confronti di Renata e Gabriella di quello di Learco e della madre delle due ragazze, o no?
Decisamente sì. E Cora, come la Cordelia shakespeariana, è fuori campo praticamente per tutto il romanzo, ma esiste molto intensamente nella mente e nel ricordo e nei pensieri dei protagonisti. È molto enigmatica, è un grande enigma, ma anche lì spero che al lettore arrivi in qualche maniera che anche questa enigmaticità potrebbe non essere, come dire, sua particolarmente, quanto essere il prodotto appunto del fatto che non si lascia mai osservare. È la frustrazione degli altri che si proietta su di lei e ne fa un enigma, perché Cora poi di fatto è una persona che probabilmente li ha osservati tutti, li ha osservati molto da vicino e forse li ha capiti meglio di quanto per lungo tempo si siano capiti loro stessi. E anche qui, nelle famiglie dove si collabora, come dicevamo, a una particolare versione dei fatti, ci si imbatte in queste figure o in occasioni che creano i presupposti per il rovesciamento, per doversi rendere conto magari d'improvviso di questa verità di cui magari ci eravamo dimenticati, ma che le cose possono stare in una maniera un pochino diversa.
Sì, che le cose possono stare in una maniera diversa, deve succedere qualcosa perché ci si renda conto che le cose devono stare in una maniera diversa. E c'è un passaggio molto bello dove il protagonista deve fare un po' i conti con se stesso. Learco, tu nemmeno immagini cosa saresti potuto diventare. Non sai a quanta ricchezza hai voltato le spalle. La traccia che pensi di aver lasciato del tuo passaggio su questa terra è niente in confronto. La tua avarizia ti ha prosciugato, ti ha accorciato lo sguardo, ti ha privato di tutte le esperienze che ti avrebbero reso migliore. Credi davvero di aver lasciato un segno nel mondo? E allora sappi che avresti potuto fare molto di più, avresti potuto addirittura cambiarlo.
Mi è venuto da pensare anche alla figura di Learco, però mi è venuto in mente come ne hai parlato soprattutto all'inizio, no? Come questo personaggio estremamente narciso, negativo, oggi lo diremmo tossico, nel dipingere questo padre che appunto, certo, nell'esistenza delle sue due figlie è stato molto ingombrante e molto problematico. Mi interessava un pochino fare un esperimento con il lettore ed è questo: io non ho fatto di Learco un farabutto totale di quelli che, insomma, non lo so, si giocano la moglie a carte e tradiscono, picchiano, insomma. Ci tenevo in qualche modo a far sì che Learco si incarnasse però un modello di paternità che per molto tempo, secondo me, abbiamo assolutamente ritenuto perfettamente accettabile. E mi piace testare oggi, parlare con le persone che hanno letto il libro e vedere invece, come dire, quanto invece ritengano inaccettabile o problematico il modo di essere di Learco, il suo modo di essere compagno e padre. Perché secondo me, in particolare agli uomini di genio, agli artisti, per questo ci tenevo che Learco avesse una professione estremamente creativa, verticistica sì, ma creativa, perché appunto secondo me per lungo tempo lo abbiamo dato quasi per scontato, che ne so, se eri un Picasso, disinteressarsi completamente delle persone che hai accanto, essere molto centrato su te stesso e sulla tua arte e pensare che in qualche modo la misura del tuo valore stia tutta lì, è una cosa che abbiamo perdonato, forse dato anche proprio per scontato. E mi piace vedere che invece no, le cose cambiano, adesso non ci sta bene. Per cui secondo me sì, la sintesi di quel passaggio che hai letto sta tutta lì, Learco ha l'occasione. E immagino che sia rara, queste sono, come dire, il grande wishful thinking che ci offre la letteratura, ha l'occasione di rendersi conto che tutto quello che è stato, che lui ha sempre ritenuto la misura del suo valore, alla fine è poca cosa. Lui non ha mai pensato fino a quel momento alle occasioni mancate, a tutti i traguardi che non ha mai tagliato.
Flavia Gasperetti, grazie. Grazie per aver scritto La verità quando arriva è una tempesta, romanzo edito da Bompiani. Sono curiosa e andrò subito a prendermi anche il saggio Madri e no, ragioni e percorsi di non maternità. E spero di leggere presto il suo prossimo romanzo. Quanto dobbiamo aspettare? 5 anni? 10?
5 anni. Ormai faccio piani quinquennali, ma spero questa volta di metterci un pochino di meno. Speriamo.
Senta, dita incrociate per tutto e grazie per questa intervista.
Grazie a te e grazie a tutti.